Buona giornata a tutti e benvenuti, come al solito. Oggi è giovedì 21 dicembre e io registro domenica 24. Quest'anno c'è un ingorgo di feste, come ho quasi sempre tutti gli anni, in quanto la domenica cade il 24, poi la sera c'è la veglia. E l'indomani è Natale, poi c'è Santo Stefano, poi al 31 si ha la festa della Sacra Famiglia, il primo Capodanno e poi via di seguito, c'è la seconda domenica dopo Natale e poi l'Epifania e subito dopo il battesimo di Gesù. Col battesimo di Gesù si chiude il tempo di Natale e comincia il tempo ordinario. Ecco, c'è questo ingorgo di feste. Noi qui abbiamo fatto la scelta di privilegiare esclusivamente la domenica. Quindi celebriamo la domenica e poi abbiamo anche abolito di fatto il Natale ormai da 4 anni, cioè la notte di Natale e il giorno di Natale, noi non celebriamo niente. Perché sarebbe come essere complici di uno scempio, di un vilipendio, perché tutto quello che accade al di fuori non ha assolutamente più nulla di cristiano. La Chiesa dovrebbe fare un gesto molto forte e dire il Natale viene trasferito al 25 di marzo, che ricorre alla memoria dell'Annunciazione. In questo modo le chiese avrebbero la funzione che hanno in tutti gli altri tempi, la gente fuori può fare quello che vuole, può fare il mercato, può fare i mercatini, può fare tutto, chi più ne ha più ne metta, però c'è una separazione totale tra la celebrazione di quello che dovrebbe essere il mistero fondamentale della fede e lo spatasciamento che c'è al di fuori, che è una festa puramente civile, senza alcun riferimento, non ha più riferimento al mistero del Natale. È diventato ormai Natale con tutti questi presepi che sono opere d'arte. Io non discuto tutto questo, discuto che si facciano passare per roba di fede, che non lo sono più. Prendiamone atto, prendiamone atto. So che in un paese, in Francia, hanno deciso per rispetto verso le altre religioni di non celebrare il Natale, per cui il paese si è diviso a metà. Ecco, sono quelle cose che io non farei, perché se devo fare questa motivazione, cioè non scontentare la buona parte della popolazione che non è cattolica, non è nemmeno cristiana, ma sono musulmani, ebrei di altre religioni, Sikh, non ho Sikh, Sikh e via di seguito, questa non è una motivazione intelligente, perché lo puoi fare solo se sei capace di coinvolgere tutta la gente del paese e se tutto il paese prendete una decisione di questo termine. Ma se tu dividi il paese in due e una metà è d'accordo per contestazione magari verso la Chiesa, per un'altra metà invece è d'accordo per motivi ideali o evangelici, ecco, la cosa non va bene, non va bene. E noi abbiamo chiuso semplicemente perché non ci riteniamo rappresentati da un mondo che fa mercato, e poi le televisioni abbondano di richieste di contributi per i bambini che muoiono di fame nel Sahel, in Africa, eccetera. Ma se noi in Africa gli stiamo spolpando Gli stiamo levando tutto, il gas, le materie prime, il petrolio. Gli stiamo levando tutto, gliel'abbiamo già levato e adesso continuiamo a levargliela. E poi succedono queste cose qui, poi dobbiamo fare anche l'elemosina. Stiamo spendendo migliaia di miliardi per le armi. E nemmeno un centesimo per la diplomazia. E continueremo a spendere di più in armi. Ma è logico tutto questo. E poi c'è un terzo dell'umanità che muore letteralmente di fame. Ma i cittadini sono già tartassati dalle tasse in un modo esorbitante senza avere nemmeno i servizi. Dovrebbe essere compito dello Stato prendere i soldi dove sono e cooperare con gli altri paesi. Questo non si fa. Questo non si fa. Vedete la ipocrisia fino a che punto arriva. Noi celebriamo il Natale, vogliamo che sia un Natale cristiano, poi però durante le feste noi abbiamo la colpa che viene rappresentata con l'invito a dare contributi per tutte le associazioni, organizzazioni che fanno l'UNICEF, eccetera, eccetera, che danno da mangiare ai bambini. È vero che fanno questo, ma è anche vero che l'80% di quello che raccolgono lo spendono per l'organizzazione. Io capisco che sono cose molto costose. Io lo capisco questo, però è anche una realtà, l'80% di tutto ciò che le organizzazioni, diciamo, politiche o governative raccolgono, come vale anche come si chiama, quelle dei terremoti, la protezione civile, eccetera, ecco, i costi ci sono, devono pagare, per cui la maggior parte dei soldi raccolti se ne va per l'organizzazione, poi soltanto un 10-20% se ne va effettivamente vabbè, voi direte meglio che un pugno in un occhio, certo, meglio che la Ferragni, meno che la Ferragni, però è meglio non parlarne perché è veramente una cosa oscena. Io ho sempre sostenuto che sono i poveri che mantengono i ricchi. E ditemi voi se non è vero. Sono i poveri che mantengono i ricchi. E state attenti quando vi arrivano richieste di donazioni per questo, per quello. Verificate sempre, perché vi sono anche mercati della carità, mercati dell'aiuto, mercati. Così, cioè, sono professioni, vi sono studi che organizzano questa raccolta perché su 1 milione di buste inviate, ecco, sembra che il 20% risponda, perché la gente è generosa. Però non è giusto che la gente sia generosa e questa generosità venga spolpata dai lestofanti, dai ladri e dai delinquenti. Ecco, io consiglio sempre, guardatevi attorno, poi per l'Africa, per i bambini che muoiono di fame, voi sicuramente conoscerete qualche organizzazione affidabile. Ecco, allora affidatevi a questo, anche se poi queste organizzazioni poi non la finiscono più di torturarti con l'invio continuo, continuo, continuo di lettere, di missive e si consuma ancora sempre più foresta di quei paesi lì. Ecco, questo è un cappellino, diciamo, appena appena di paglia, un cappellino di paglia, anche se fa freddo. Dunque, dicevamo che oggi è la domenica quarta di Avvento. Questa sera, quest'oggi, io vi faccio un regalo. Il mio regalo è che, come domenica prossima nella chiesa delle scuole pie dove celebriamo, darò su richiesta della gente, darò l'assoluzione generale che sostituisce tutte le confessioni di questo mondo, così lo farò anche adesso. Lo farò adesso attraverso, diciamo, questa conversazione per chi ascolta, e qualcuno magari obietterà, ma è possibile, non è possibile? Beh, se il Papa può dare l'indulgenza plenaria nelle celebrazioni che fa in San Pietro, a Sant'Orpete, possiamo dare anche la soluzione, che fa parte della liturgia che celebriamo. Tutte le domeniche noi celebriamo la liturgia penitenziale. Questa volta la facciamo in un modo più solenne. Lo facciamo in un modo più solenne proprio per dare un peso a quello che facciamo. Questa dunque è la quarta domenica e abbiamo un problema, se volete chiamarlo problema di natura teologica, che è bene conoscere. È meglio morire sapendo che morire da ignoranti. Non ci piove, eh? Io voglio morire magari sapendo qualcosa in più, ma non voglio morire da ignorante, perché gli ignoranti poi votano Meloni. E questo è grave, perché significa aprire ai sentimenti, ai risentimenti fascisti. E nessuno italiano dovrebbe poter essere fascista, nessuno, perché è la negazione stessa dell'umanesimo, la negazione, anche perché sono incapaci di fare anche le cose che promettono. Dunque qui abbiamo una figura oggi che domina la liturgia di questa quarta domenica di Avvento, e questa figura è una donna, cioè una ragazza che l'ebraico del profeta Isaia chiama Alma, e che Matteo chiama Vergine. Qual è il rapporto tra la parola usata dal profeta Isaia nell'ottavo secolo avanti Cristo, cioè la parola Alma, e la parola Vergine, Partenos in greco? Perché l'equivoco è nato tutto qui. È nato, noi diciamo, invochiamo la Maria, Vergine, Madre Vergine, perché ha partorito suo figlio non come tutte le altre donne, ma lo ha partorito per intervento diretto di Dio, senza rompere e perdere la sua verginità. Così come nel dogma dell'Immacolata Concezione, Maria è stata concepita, a differenza di tutti gli altri uomini e donne che ricevono il peccato originale come eredità naturale da Adamo ed Eva, e Maria invece è stata concepita senza il peccato per un privilegio particolare di Dio. La motivazione che si dà è che lei avrebbe dovuto essere la madre del Signore Gesù, del Messia, quindi la Theotokos, la madre di Dio, per cui doveva essere assolutamente casta, assolutamente pura, assolutamente vergine. Questo però pone un problema grande come una cattedrale. Vuol dire che se il sesso, in sostanza vuol dire che Maria, come dire, è estranea al sesso sotto qualsiasi forma, anche sotto la forma del parto. Se Maria è estranea al sesso, la conclusione è logica, il sesso è il male. Il sesso è il male e Maria è stata preservata da questo male. Quindi c'è tutta una impalcatura teologica che arriva a questa conclusione. Non lo si dice apertamente, poi lo si dice, come dire, nella pratica, perché la confessione è servita per controllare prevalentemente il sesso delle donne. Questo si fa, questo non si fa, questo sì, questo no, e il prete faceva il contabile delle volte che le donne andavano a letto col loro marito o col loro compagno, quello che è. E non si può. Milioni e milioni di donne sono state letteralmente torturate durante la confessione e io vi potrei raccontare anche tanti episodi di al riguardo. Milioni e milioni di donne sono state totalmente devastate e non hanno avuto nemmeno una serena vita sessuale come Dio avrebbe comandato, perché c'erano i preti che le guastavano la festa. Qual è il rapporto tra la parola alma e la parola partenos? Matteo traduce il testo greco, il testo ebraico, alma. Prima di Matteo veramente è stata la 70, cioè quando ad Alessandria d'Egitto, dove c'era una fortissima comunità ebrea che non ne parlava più l'ebraico ma solo il greco, hanno approntato i libri, la Torah, i libri ebraici, traducendoli in greco dall'ebraico. E quindi, arrivati al profeta Isaia, che leggiamo oggi, gli 70, questi studiosi, l'hanno tradotta con partenos, che vuol dire, alla lettera, vuol dire proprio vergine, vergine consacrata, vergine non toccata da mani di uomo. Quindi vedete anche, le vergini erano le vestali che custodivano il fuoco sacro, oppure la mela, il pomo, il pero, quello che è sacro agli dèi. Quindi vedete come in tutte le culture il concetto di verginità è un concetto molto esteso, perché si considera la sessualità come atto di concupiscenza. È meglio che non ci sia sesso, ma comunque è meglio che ci sia il male minore del sesso piuttosto che, si diceva all'epoca, gli uomini vadano con altre donne nelle case chiuse. Quindi vedete come c'è una perversione culturale, una perversione di testa, una perversione di mente. Questo spiega come ci si evolve. Noi non possiamo più essere fermi al 1800. Questa mattina alle 5 ho trovato nella posta un articolo che pubblicheremo a suo tempo di un mio amico prete che su un processo ad una donna e ad un parroco in provincia di Savona, in cui si diceva che lei avesse avuto delle visioni, delle estasi e delle rivelazioni. Il parroco la prese in casa, poi vi furono dicerie, perché le dicerie, lo sapete com'è, specialmente nei paesi a Pegna, che adesso è territorio francese, che vicino a Ventimiglia, all'epoca era il territorio era diviso in modo diverso e le dicerie andavano sul fatto che il parroco e il prete, questa donna di 25 anni, il parroco aveva 37 anni, facessero comunella e quindi giocassero ad amuina. Questo però come dire, erano le dicerie che vengono riportate, ma non c'è nessuna prova di questo. Ebbene, questa donna che dice di avere, era totalmente ignorante, mette in evidenza proprio questa carenza della dottrina, perché i preti, è subentrato anche il Vaticano, è entrato il Vaticano, la congregazione del Sant'Uffizio, la Curia di Genova, eccetera, tutti i preti di questo mondo per far sconfessare questa donna, e questa donna che insisteva nel dire che lei era stata mandata da Dio. E i preti si affrettavano e sapete che non erano tanto scandalizzati dal fatto che lei dicesse che aveva avuto delle visioni e delle apparizioni, ma dal fatto che era causa di disordine sociale, per cui intervenivano anche i carabinieri, intervenuta anche la polizia, che dovevano mantenere l'ordine pubblico. Siamo nel tempo dopo la rivoluzione francese, dopo Napoleone, nella restaurazione del congresso di Vienna, per cui si stava molto attenti anche alle piccole cose in cui gli arcivescovi, i vescovi e i governi cercavano di andare molto d'accordo. Ecco, anche in questo caso, ecco, la questione è se questa donna e il prete fossero andati a letto insieme. Lei diceva che anche se fosse, era volontà di Dio per scacciare il male, ma almeno, come dire, lo scacciavano in modo piacevole e non in modo lugubre. Dovunque, nell'insegnamento della Chiesa e per lunghi secoli nella pastorale, il sesso è stato l'ossessione, perché poi ha comportato tante malattie anche nel clero, non malattie venere, ma malattie di mente, perché se una cosa non è vissuta in modo sano, non potevano negare che il sesso faceva parte del matrimonio. E Sant'Agostino, che è stato un bordellante fino ad una 35 anni, poi si è convertito e ha abbandonato la moglie, resta la donna, la compagna, con suo figlio Aureliano, e non ne ha più voluto sapere niente. Poi l'hanno fatto santo, addirittura dottore della Chiesa. Ora ditemi voi, uno così non meritava un calcio nel sedere? Che fosse Sant'Agostino o fosse San Ruperto, un calcio nel sedere, te ne vai a fare il tuo dovere, cioè vai a prendere tuo figlio e assumiti la responsabilità. Cosa che oggi nella legislazione anche per la spinta della cultura evangelica centrata sul valore della persona, oggi queste cose sono acquisizioni, almeno come principi e come ideali. Il matrimonio è il matrimonio. I preti tolleravano, dicevano che nel matrimonio si poteva fare sesso solo se c'era l'intenzione di fare un figlio. Siccome i figli non si potevano fare in altro modo, c'era lo Spirito Santo che faceva l'eterologa. Quindi era una attività condannata, e nei confessionali abbiamo diverse testimonianze di questo. Nei confessionali, le domande che facevano i preti, con la scusa della integrità della confessione, servivano esclusivamente, principalmente, a soddisfare la loro curiosità, perché loro avrebbero, almeno dall'Ottocento in poi, avrebbero dovuto essere immuni, ma non lo erano, e si come dire, provavano diletto, si autocompiacevano ascoltando le confessioni e facendo domande irriverenti e domande, come dire, improprie, generando molto spesso lo scrupolo nelle persone. Uno dei lavori più difficili che io ho avuto in questi ultimi 51 anni è quello di aiutare le persone a superare lo scrupolo. E quando vedevo che si iniziava magari a parlare, e mi accorgevo che era uno scrupoloso, io mettevo le antenne aperte, larghe, alte, basse, da tutte le parti, e impedivo materialmente che raccontasse per filo e per segno, dicendo semplicemente: senta, amico mio, io ho capito, adesso andiamo avanti, non si preoccupi, me ne assumo io tutta la responsabilità, io ho capito quello che lei vuol dire e non è il caso che scenda nei particolari, nelle minuzie, perché questo è pericoloso. Da un punto di vista psicologico è molto pericoloso e non bisogna utilizzare appunto le persone fragili per se stessi. Allora, la parola Alma nel profeta Isaia significa semplicemente è una ragazza da marito. È una ragazza pronta al matrimonio, è una ragazza promessa in matrimonio, è una giovane che si deve sposare. Il traducendo con partenos, i 70 prima, e assumendo Matteo dai 70, assumendo questa parola partenos, voi capite che cambia il significato. Da nessuna parte c'è scritto che Maria, la madre di Gesù, era vergine nel senso materialistico del termine. Personalmente penso che non abbia avuto, come dire, poteva avere, secondo me l'ha avuta, una vita con Giuseppe finché è scampato, perché poi non ne sappiamo niente, dove è finito Giuseppe. La figura di Giuseppe è funzionale alla paternità di Gesù, ma non sappiamo nulla. Ora, chi vietava che Maria e suo marito avessero una vita familiare regolare, in tutte le forme, le maniere, compreso la relazione sessuale? Cosa vuol dire? Cosa veniva meno? Purtroppo è venuto in più, è venuto l'ideologia, perché in questo modo, esaltando la figura di Maria, mettendola in un posto, facendone una donna cosmica, universale, di fatto ha abolito la possibilità alle donne di partecipare alla vita delle cose sacre, diciamo così per intenderci, no? Cioè ha esaltato talmente una donna, l'ha fatta talmente grande, donna, tu sei tanto grande e tanto vali, dice Dante nella preghiera di San Bernardo, canto 34 del Paradiso, sei tanto grande e tanto vali che quale vuol grazia, chiunque voglia una grazia, e a te non ricorra, sua disianza, sua sventura, vuol volar senz'ali. È come un uccello che pretende di volare senz'ali. Ecco, fino al Concilio Vaticano II la figura di Maria è diventata la figura preponderante. Tutte le due stesse domeniche che avrebbero dovuto essere il ritmo del tempo, di 8 giorni in 8 giorni, celebrando il mistero pasquale, cioè la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. E invece c'era sempre la festa di Maria, una festa di Maria. Tutte le chiese nostre sono abbondantemente possedute da statue della Madonna, quadri della Madonna, le Madonne di qua, le Madonne di là. Non c'è una chiesa che ne abbia una sola. O forse una c'è, ed è San Torpete, perché non posso levare la Madonna della Guardia, perché prima di tutto qui ha un valore storico, però non c'è altra statua. E questa era sull'altare maggiore, io l'ho messa al suo posto, da in fondo alla chiesa. E quindi capite che le cose sono... Il profeta parla di una ragazza da marito. Era successo questo, che il re Acad, nell'VIII secolo avanti Cristo, la Palestina è divisa in due regni, il regno del nord con Israele che prende 10 tribù e il regno del sud con Giuda, Giudea, la Giudea, che comprende fondamentalmente 2 tribù. Il re fa finta di non voler far guerra, ma sotto sotto si accorda per fare guerra al re di Damasco e trama per fare la guerra al re. Il profeta Isaia, e quindi trama per entrare in guerra. Guardate la capacità di lettura della parola di Dio, che è una lettura delle cose che stanno accadendo attorno a noi. L'Italia che si schiera acriticamente in armi e bagagli con l'Ucraina, avrebbe dovuto stare dalla parte dell'Ucraina, ma senza inviare armi, perché quelle armi hanno anche significato la distruzione totale dell'Ucraina, che non tornerà mai più ad essere l'Ucraina di una volta. 5 milioni di ucraini hanno abbandonato il paese e sono in Europa. Questi non torneranno più, perché se tornano lì faranno la fame. E chissà quanto continuerà ancora questa guerra. Ecco, bisognava compiere dei gesti dirompenti per impedire che questa guerra nascesse. Perché questa guerra è sì una occupazione, una invasione da parte di uno che non possiamo nemmeno definire pazzo, ma dobbiamo definire lucido, Putin. Ma noi siamo chiamati a leggere questi avvenimenti, a prendere posizione, non immediatamente nel senso di dire ah, c'è l'aggressione, andiamo con le armi, eccetera. Le armi, deponi la spada nel fodero, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Pietro vuole difendere Gesù nell'orto degli ulivi e Gesù rimetti la spada nel fodero. La non violenza è molto più forte delle armi atomiche, molto più forte. Sicuramente tu muori, ma il tuo sangue sarà germe di vita nuova. Ecco quindi che oggi il profeta ci dice: state attenti a quello che fate, leggete la storia. Ci sono sommovimenti, ci sono sommovimenti veramente grandi all'orizzonte. Adesso c'è la guerra di Gaza. Quello che sta accadendo, vi ho già detto una volta che io mi schiero dalla parte dei morti, dei rapiti, dei sequestrati, dei torturati, cioè dalla parte delle vittime. Anche se le vittime non sempre sono innocenti. Anche se le vittime non sempre sono innocenti. Però bisogna schierarsi dalla parte delle vittime, e non dalla parte della ideologia, di quello che si vorrebbe fare, essere, riuscire, vincere. No, non funziona così il regno di Dio. Ecco perché i cristiani oggi che sono muti e sordi, perché non hanno una parola da dire, sono ininfluenti. Totalmente emarginati, totalmente emarginati. Ecco, bisognerebbe che i cristiani avessero quel sussulto di dignità di essere credenti e imponessero, sono 1.200.000.000 nel mondo, e imponessero, o almeno facessero vedere, che sono capaci di scelte radicali. Invece noi ci schieriamo con questo partitino, con quel partitino, con quel partito del 2%, capite? Cioè, come fa la gente a mettersi con un partito del 3%, che per arrivare in Parlamento deve fare carte false? Come si fa? Questa dispersione che è senza senso, senza senso. E poi c'è il governo che sta facendo man bassa di tutto e sta raschiando il barile, ma non c'è più né tonno né stoccafisso, c'è semplicemente il disfacimento dello Stato, perché non viene detta la verità. Questa è un'altra questione, è un'altra questione. Nessun cristiano può dire una bugia, nemmeno quelle oscene che sono le peggiori, che si dice a fin di bene. Come si fa a fare un bene con una cosa non bene, non buona? Il profeta invita a leggere gli avvenimenti e a fare delle scelte. Il profeta Isaia va da Acaz. E gli dice, tu vuoi fare la guerra? E quello dice, io non voglio tentare il mio Dio. E il profeta gli dice, chiedi un segno al Signore ed egli te lo darà un segno. E cioè sfida il Signore e vedrai che si fa vivo. Ma Acaz è furbo. Dice al profeta, no, no, assolutamente, io non voglio tentare il Signore mio Dio. Allora a questo punto il profeta non ci vede più dagli occhi e gli gira il berrettino sulle 23 e comincia ad inveire contro Acaz. Gli dice, ah sì, tu non vuoi chiedere un segno al Signore? Ebbene, è il Signore stesso che ti dà un segno. E qui dice quelle parole che si trovano nel capitolo 7 di Isaia, al versetto 14. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Chi legge le cose così, le legge in questo senso. C'è una donna che è vergine, la quale, nonostante la verginità, partorisce un figlio. E questo figlio avrà un successo, un futuro, una funzione. Quindi, nulla di per la quale, solo che noi oggi abbiamo la possibilità di della conoscenza più approfondita, non solo delle lingue, ma anche dei tempi, anche della teologia, e certe cose non le possiamo più dire, perché dobbiamo sempre dire la verità. E la verità non è che crolla l'impalcatura con questo, no, crolla l'impalcatura se noi ne abbiamo fatto una impalcatura. Ma se noi prendiamo la parola di Dio per quello che è, cioè per un criterio di vita, noi non ci scandalizziamo e cambiamo opinione. Se fino a ieri noi abbiamo pensato che Maria fosse vergine nel senso fisico, cioè con l'imene non rotto, con l'imene intatto, questa è fisiologia, con l'imene intatto, allora il problema è nostro. Ma se siamo con la mente aperta all'approfondimento, alla conoscenza, alla sapienza, allora le cose possono cambiare. E ci mettiamo e diciamo, ieri noi non avevamo gli strumenti per capire la scrittura, oggi abbiamo questi strumenti, dunque cambiamo significato. Quindi il profeta pensa alla ragazza, che era la moglie giovane di Acan, che aspettava un bambino. E gli dice, non vedi che la tua alma, la tua ragazza, la tua giovane sposa, aspetta un figlio da te? E che cosa vuol dire aspettare un figlio? Avere in grembo un figlio? Non è forse avere la consapevolezza di tenere in grembo un pezzo di futuro? Non è forse il senso di dire che se sta nascendo una vita nuova, e cioè un discendente del re, questa discendenza è una garanzia di successione, per cui tu continuerai a vivere e governare sulla tua tribù, perché Dio sarà con te. Ecco, il profeta non sta pensando al futuro, non sta pensando a Maria, sta pensando al re per dissuaderlo dal fare la guerra. Dio stesso pone un segno ed è il fatto che la regina sta aspettando un bambino che è la garanzia della dinastia davidica. Facendo questo, pone veramente l'umanità di fronte ad una scelta, come pone noi di fronte ad una scelta. Possiamo limitarci solo alla superficie? Possiamo limitarci solo a leggere la Bibbia così come la leggiamo in italiano? Oppure dobbiamo fare uno sforzo per capire il senso più profondo di quello che accade, di quello che avviene? Il profeta smaschera il re, smaschera il re, ed è lui il profeta che diventa testimone. Ecco il segno che Dio ti dà per mano mia, per bocca mia. Tu farai una grande cosa, ma la grandezza non viene da te, perché volevi procedere tu stesso d'accordo con il suo consulente, voleva essere lui stesso a fare la sua volontà, contrabbandandola come volontà di Dio. Quindi il re Acaz resta sconfitto e la parola del profeta risuona nella storia. Ecco, Alma concepirà e darà alla luce un figlio, e il figlio sarà grande davanti a Dio. Con queste parole in cui la donna è posta come segno di continuità della dinastia davidica, annuncia un fatto significativo per il suo tempo e i suoi interlocutori, che la storia futura come dire, si riserverà di manifestare in un contesto e con altri interlocutori. Possiamo noi solo dire che Isaia teme la memoria come orizzonte di vita. Senza memoria non può esserci comprensione del proprio presente e tantomeno progettazione del proprio futuro o comprensione di esso. Quindi vedete come noi dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo cambiare cultura, così come per il purgatorio, come per tante cose che abbiamo imparato da bambino, ma le abbiamo imparato meccanicamente, cioè non abbiamo riflettuto. Non abbiamo riflettuto. Ora, questa parola in ebraico, alma, ha in sé, nella radice, che è l'apostrofo, la L, la M in italiano, questa parola, nella sua radice, che è l'apostrofo, la L e la M, include, oltre a significare ragazza, giovane ragazza, nubile, giovane sposa, la sua radice include anche l'idea di perpetuità, cioè senza fine, quasi un ininterrotto principio che non si conclude mai. Se fossimo un millennio fa, di fronte ad una spiegazione del genere si griderebbe al miracolo, mentre qui ci dice qualcosa di più grande del miracolo. Ci dice che il tempo non è parcellizzabile, cioè non è possibile viverlo a compartimenti o a fettine. Il tempo è la dimensione dello spazio, è la consistenza dello spazio. E allora noi dobbiamo essere semplicemente attenti a non far sì che questa visione di Alma, che è una prospettiva di futuro, perché porta nella pancia un bambino, ma nello stesso tempo questo futuro che questo bambino annuncia è un futuro senza fine. Perché è un futuro senza fine? Perché deve coinvolgere tutte le generazioni future, quelle che devono venire. Ed è per questo che dovremmo farci carico della fame, della sete. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Di giustizia. Altro che elemosine, altro che vedete come siamo diventati proprio strumentali, siamo diventati carogne, perché non si fa la beneficenza mettendosi in mostra per averne un utile, perché significa usare i poveri per se stessi. Non si vendono panettoni a 9,50 euro mentre costano 3 euro e scarsi, per potersi fare bella di fronte ai propri follower. Non si usano, non si vendono le uova di Pasqua dando una manciata di miseria, 30.000 euro, mentre lei ha fatto 1.200.000. Non si può rubare ai poveri, perché se tu fai una promessa di aiutare i poveri, non dando quello che tu raccogli, tutto quello che raccogli, tutto. Tu rubi ulteriormente ai poveri e di fronte a te stesso, alla tua coscienza, alla storia, sei colpevole. Noi qui in Sant'Orpete usiamo così. tutto quello che viene alla Robotti, il 100% escluso 10 euro al mese, perché la Silvana deve rinnovare costantemente il telefono, il telefonino uno dei più antichi che ci serve solo per contattare le persone. Quindi tutto il 100% escluso 10 euro, cioè 100 euro, 120 euro all'anno, tutto va ai poveri. Tutte le spese di gestione che ci sono, le spese di gestione della Tari, dei locali, la luce, il telefono, le pulizie, tutto quello che è un costo viene, se lo più solo assume, la parrocchia. Ma noi non prendiamo nemmeno un centesimo da quello che arriva dalle persone, perché tutto va dove deve andare. Questa, secondo me, ecco, noi dobbiamo dare l'esempio e noi siamo orgogliosi di darlo. Siamo, non dico che siamo vicini a Natale, perché non mi interessa nulla, noi stiamo celebrando la domenica quarta di Avvento, che con questa parola Alma, che oltre ad essere la giovane sposa è anche una prospettiva su un futuro senza fine, o meglio su un futuro sconfinato, noi abbiamo uno sguardo sulla fine del mondo e impariamo a rivedere, a riflettere e a supplicare la nostra vita dal punto di vista della fine, di quando saremo là e vedremo tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi possiamo e dobbiamo fare e che non abbiamo nemmeno fatto. Spirito Santo, sei il segno di Dio che Isaia profeta chiese al re Acaz. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, sei il segno che il re Acaz rifiutò per fare alleanze di morte. Veni, Sante Spiritus. Acaz fece la guerra e fu sconfitto. Spirito Santo, ispirasti il profeta Isaia a dare il segno dell'Emmanuele. Emmanuel, Emmanuel, Dio con noi. Se Dio è con noi, noi dovremmo avere una, se fossimo consapevoli che Dio sia con noi, noi avremmo dentro di noi una forza tale da spostare le montagne. Ma noi non siamo capaci nemmeno di chinarci e di levarci le scarpe, perché abbiamo perso radicalmente tutto. Spirito Santo, ci purifichi perché possiamo salire il Monte Santo del Signore. Spirito Santo, sei la porta del cuore da cui entra il Signore, il Re della Gloria. Spirito Santo, hai costituito l'Apostolo Paolo, servo e apostolo per vocazione. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, ispirasti Giuseppe a prendersi cura della Madre del Signore Gesù. Veni, Sante Spiritus. Della figura di Giuseppe parleremo dopo. Spirito Santo, hai condotto Maria e Giuseppe perché ne custodisse la maternità. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, ci dai gli occhi del cuore per vedere l'Emmanuele, Dio con noi. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, sei la sorgente della nostra rinascita e la ragione della speranza. Veni, Sante Spiritus. Ora raccogliamo tutte le nostre intenzioni, perché questa celebrazione della parola, che vuol dire la coscienza della presenza di Dio, Noi siamo coscienti che Dio è presente in mezzo a noi, anche se siamo sparsi, perché in questo momento in cui ascoltiamo, anche se siamo distanti, separati, nel momento in cui ascoltiamo, noi diventiamo popolo, perché io divento quello che ha ascoltato a Milano, quello che ha ascoltato a Padova, quello che ha ascoltato in Germania, quello a Colonia, quello che ha ascoltato in America Latina, Puebla, quello che ha ascoltato in Colombia, quello che ha ascoltato in Africa, nel Congo e in altri paesi. Ecco, tutte queste persone che ascoltano la stessa riflessione sulla parola di Dio sono tutti uniti in un solo corpo, perché il sacramento che celebrano, il sacramento della parola, è così forte e così vigoroso da renderci partecipi nonostante le nostre distanze. Raccogliamo quindi tutte le nostre intenzioni, ma prima segniamoci con il segno della croce. Beshem Ahave Veaben Veruach Hakodesh Elohim Echad. Amen. Omettiamo l'atto penitenziale perché verrà sostituito dalla liturgia penitenziale con cui daremo l'assoluzione generale e passiamo direttamente alla colletta con la quale noi presentiamo la nostra offerta, le nostre intenzioni, con l'intenzione universale della Chiesa, per cui in questo modo noi raccogliamo l'umanità intera, la facciamo carne nostra, sangue nostro, osso delle nostre ossa, perché noi siamo parte viventi del corpo di Dio che è sparso su tutta la terra, su tutto il cosmo. I vostri figli, i vostri nipoti, io li chiamo memoriale dei volti e dei nomi della Gerusalemme celeste, della Gerusalemme terrestre, e memoriale dei nomi e dei volti della Gerusalemme celeste. Ecco, ognuno di noi ha un defunto. Ognuno di noi ha un morto, ognuno di noi ha un lutto, ognuno di noi ha una memoria di persona, di situazione, di affetti, di gesti, di vita. Ecco, tutto questo oggi si ricompone perché l'Eucaristia è proprio questo. La nostra Eucaristia della parola è un'Eucaristia della parola sul mondo, intendendo per il mondo non solo la terra, ma anche tutto il resto. E quindi ognuno di noi, in un momento di silenzio, metta su questo altare quello che desidera e come lo desidera. Preghiamo. O Dio, Padre buono, Tu hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo amore, scegliendo il grembo purissimo, notate, il grembo purissimo della Vergine Maria, per rivestire di carne mortale il Verbo della vita. Concedi anche a noi di accoglierlo e generarlo nello Spirito, con l'ascolto della tua parola, nell'obbedienza della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura, come vi dicevo, siamo intorno al 735, quindi VIII secolo avanti Cristo, e il profeta Isaia va incontro al re di Giuda, a Acaz, contro cui si sono alleati il re di Damasco e di Israele, regno del nord. Questi vorrebbero intronizzare a Gerusalemme un re loro complice, cioè un fantoccio, non un discendente di Davide. Prevedendo però una sconfitta, il profeta invita Acaz ad avere fiducia nelle promesse di Yahweh, che è garante della discendenza davidica. Io garantisco tutta la discendenza che proviene dal re Acab. E tanto che il profeta dà il nome a un suo figlio che aveva appena usato, e questo nome simbolico è Seariasub, che vuol dire no, un resto tornerà. Il comportamento del re Acaz è un comportamento di fatto ateo, miscredente, perché lui fa finta di credere in Dio e chiede al profeta che gli garantisca la vittoria, ma il profeta, sentirete quello che gli dice. Gli dice: tu sei veramente fuori dalla grazia di Dio. Non fare la guerra perché perderai e sarai ammazzato e sarai la rovina del tuo popolo. Ogni volta che un popolo va in guerra, anche se non ci va materialmente, è un popolo morto. Perché la guerra non è mai una soluzione. La guerra è alienum a razione. Cioè la guerra è solo roba da pazzi. Parole di Papa Giovanni. Il profeta di fronte alla resistenza del re Acaz risponde dicendo: il segno te lo do io. Ecco il futuro che continua, la tua discendenza che continua. Questo è il segno di Dio. Ecco l'Alma, la ragazza, la giovane regina che è in procinto di partorire. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 7, versetti 10-14. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz dicendo: chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non chiederò, non voglio tentare il Signore. Invece non lo chiede perché sa che se lo chiede e il Signore risponde, lui è tenuto al rispetto. Allora Isaia disse, notate, prima è il Signore che interviene, ora è Isaia che si sostituisce a Dio. Ascoltate, prima Dio parla in seconda persona ad Acaz, chiedi per te un segno dal profondo. Acaz rispose, io non voglio. Ora il profeta parla al plurale. Cioè parla non più al re, ma parla a Gerusalemme, al popolo, al suo popolo. Possiamo dire che il profeta parla all'umanità intera. Ascoltate, casa di Davide. Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio. Il Dio del profeta Isaia non è più il Dio di Acaz. Il Signore parlò ad Acaz e chiede un segno, ma Acaz rispose, non chiederò, non voglio tentare il Signore, cioè il mio Signore. Non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio. Dunque il profeta definisce Acaz, il re Acaz, lo definisce miscredente. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno da interpretare. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Dio con noi. parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Scritta 28 secoli fa, 29 secoli fa. Una lettura, un testo, un avviso, una interpretazione dei fatti della storia di 29 secoli fa, che diventa così oggettivo perché viene a leggere la nostra storia di fronte a 53 guerre che si trovano sparse nel mondo, e in modo particolare quelle più vicine perché le vediamo con più immediatezza. Il Salmo responsoriale è il Salmo 24-23, un Salmo alfabetico di 22 versetti. Ecco, viene il Signore, Re della Gloria. Ecco, viene il Signore, Re della Gloria. Del Signore la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. Notate il respiro internazionale, il respiro universale, il respiro cosmico. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi, l'ha stabilito. Ecco, viene il Signore, Re della Gloria. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare sul suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Ecco, viene il Signore, Re della Gloria. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, o Dio di Giacobbe. Il Vangelo è tratto dai Vangeli dell'infanzia. I Vangeli dell'infanzia non hanno niente di storico se non il fatto che Gesù è nato. Poi tutti i racconti, gli asini, le bue, la pecorella, cioè, sì, le pecore c'erano perché c'erano i pastori lì, era la zona dei pastori. E tutto il resto è coreografia, cioè è l'uso del midrash che si fa, che fanno i cristiani per interpretare la scrittura. Sia Luca che Matteo all'Evangelo antepongono due capitoli in cui narrano di Gesù bambino, ma noi dai Vangeli non sappiamo assolutamente niente di Gesù bambino. Ecco, allora leggiamo il Vangelo, che è il capitolo primo, dal versetto 18 al versetto 24. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Così fu generato Gesù Cristo. Prima di questo versetto 18 c'era stata tutta una lunga litania con le genealogie. E la genealogia è la linea che si fa di nascita, dall'inizio, dalla fondazione, dal capostipite fino ai nostri giorni, eccetera, eccetera. E prima aveva cominciato con una serie di nomi: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Notate come Matteo fa derivare Gesù direttamente dalla capostipite degli ebrei, figlio di Davide, la regalità, e figlio di Abramo, la promessa. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe. La discendenza si trasmetteva per paternità. Abramo generò la discendenza legale, uno per essere riconosciuto in tribunale doveva essere figlio di qualcuno, figlio di Giuseppe, Yoshua ben Yosef, mentre la madre dava il diritto alla ebraicità. Figlio di madre, se uno è figlio di madre di ebrea, è certamente ebreo. Giacobbe, genero Giuda e i suoi fratelli, Giuda, ogni nome è un programma. E bisognerebbe avere veramente il tempo di studiarla con attenzione, perché qui è una pagina di teologia strepitosa, strepitosa. E poi c'è Matteo che fa il calcolo anche, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione di Babilonia 14, dalla deportazione a Babilonia a Cristo 14, 14, 14, 14. 14 vuol dire, ecco, non mi fermo qui con i nomi, perché veramente non la finisco più, starei qui 8 giorni di seguito, perché ogni nome è veramente, non sono nomi messi a caso, ma sono nomi che definiscono la storia di Dio in cammino con l'umanità. Basti pensare che ci sono il nome di 4 donne, tra cui un'adultera, un'incestuosa, che scorrono, fanno scorrere sangue, nel loro sangue, nelle vene di Gesù. Gesù porta con sé tutta l'umanità così com'è. Così fu generato Gesù Cristo, così, cioè quello dei nomi precedenti. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Maria è una ragazza madre. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Giuseppe poteva denunciarla, aveva diritto a denunciarla. Se Giuseppe l'avesse denunciata, Maria sarebbe stata lapidata, cioè messa in una buca, e in una buca che poteva essere fino alla pancia oppure fino al collo, e lapidata con le pietre finché non fosse morta. Giuseppe, che dice il Vangelo, che era uomo giusto, la rilascia in segreto, dire: senti, io non voglio entrare nelle tue questioni. Probabilmente intuendo qualcosa, fidandosi di lei, perché lei era una donna a modo, Giuseppe non avrebbe mai avuto motivo, da quello che ne sappiamo noi, di dubitare. Allora dice: siccome io non capisco, mi tiro indietro e avvenga quello che deve avvenire. Ma non avverrà nulla, perché Giuseppe avrà un compito. Cosa vuol dire uomo giusto? Nella Bibbia l'uomo giusto è l'uomo vero, cioè l'uomo, la persona, che riconosce se stessa per quello che è, con i propri pregi e con i difetti. Si accetta e non si vanta di cose che non sono sue. Non dice: è merito mio. Non dice: come sono bravo, ma è giusto, cioè riconosce le proprie qualità, i propri difetti, i propri limiti, i propri desideri. Però mentre stava considerando queste cose, gli apparve in sogno. Ecco, quanto si deve fare intervenire Dio? Nella Bibbia o si mette un sogno o si mette un angelo. apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, Iosef ben David, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Gesù vuol dire Dio e salvezza. Ed è il padre Giuseppe che deve dare la discendenza legale. E siccome Giuseppe è della stirpe di Davide, Gesù sarà della stirpe di Davide, discendente di Davide. Ecco, tutto questo è avvenuto perché si compisse, notate adesso l'applicazione che fa Matteo. A Matteo adesso non ci vuole niente a fare 2 più 2 fa 6 e non 4, perché si trova la minestra proprio pronta lì. Il profeta Isaia 8 secoli prima aveva detto: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Qui il profeta dice: tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine, Partenos, concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa? Che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Mi avvio alla conclusione, perché ho detto nel corso delle cose, ho detto diverse cose. L'unica cosa che ci possiamo chiedere è: ma che cosa è avvenuto? Ora, sembra probabile che Maria, visto il tipo di persone che sono, abbia detto a Giuseppe di essere incinta, anche se i testi questo non lo dicono né lo possono dire, e magari spiegandogli le modalità. Giuseppe si sente inadeguato, ed ecco che Dio interviene con un suo messaggero, cioè con un sogno, per indurlo a fare qualcosa. Ora, noi vediamo come qui ci sono troppi angeli che vanno e vengono, poi nella nascita ci sarà il coro degli angeli, qui gli angeli dei pastori. Ogni volta che troviamo un'abbondanza di angeli, significa che ci troviamo di fronte ad una teologia sviluppata, una teologia alta. E il loro intervento, l'intervento degli angeli, attutisce l'irruenza della presenza di Dio, cioè la rende quasi più umana. Nell'apparizione a Giuseppe, l'angelo non parla della concezione di Gesù che è ormai avvenuta, ma si limita ad assicurargli la discendenza davidica. Capite che le parole bisogna interpretarle in modo corretto, non dobbiamo prenderle alla lettera. Il senso dell'annuncio dell'angelo a Giuseppe si può condensare in queste due domande. Qual è la funzione di Giuseppe nella sua riuscita di Gesù? Quale sarà il suo compito nei confronti del bambino che non è suo? Giuseppe è fidanzato ad una ragazza di nome Miriam. Nell'anno di fidanzamento ufficiale Il fidanzamento al tempo di Gesù era molto diverso da quello dei nostri giorni, o meglio da quello dei vostri, dei nostri giorni, di quando eravamo giovani, perché adesso non c'è più neppure fidanzamento. Oggi i due si conoscono come oggi e già ieri sono stati a letto insieme, perché sono cambiate le condizioni della vita. Nessuno scandalo. Prendiamo atto dell'evoluzione dei costumi ed è all'interno di questa evoluzione dei costumi che noi dobbiamo operare. Quindi Giuseppe, che è un fidanzato ufficiale, durante l'anno di fidanzamento c'era la scelta della sposa con l'ingrasso, la sposa veniva ingrassata fino al giorno del matrimonio perché la dote era a peso. Giuseppe cerca in tutti i modi di salvare Maria, probabilmente perché la conosce bene. E in questo senso non vuole appropriarsi di meriti o di paternità di cui lui è estraneo. Non è per cattiveria, ma lo fa perché si sente inadeguato. Giuseppe qui dunque è giusto perché è vero. Non è lui il padre del bambino. Quindi se c'è un progetto, un percorso misterioso, lui si ritira, si mette con sommo dispiacere perché sicuramente Maria gli piaceva. In questo contesto noi possiamo anche domandarci, uomini e donne fanno figli in età sempre più adulta, per motivi che esulano dalla nostra riflessione. Il Vangelo di oggi ci dice che non si è padri giusti, cioè padri veri, inseminando una donna o lasciandosi inseminare da un uomo. Non si è padri e madri perché si genera un figlio della propria carne. Si è padri e si è madri quando si sceglie di essere genitori adottivi del proprio o altrui figlio, non comportando ciò alcuna differenza. La paternità e la maternità non nascono dalla natura, non sono un diritto, ma nascono dalla giustizia, cioè dalla verità di se stessi. Perché se tu scegli, adotti il figlio che hai generato o il figlio di un'altra persona, magari abbandonato, tu scegli lui o lei come determinante la tua vita. Cioè, mentre essere genitori non è un diritto perché si può non avere figli, l'essere genitori adottivi diventa un atto di giustizia. Cioè, l'uomo e la donna diventano giusti perché riconoscono ad una persona il diritto di condividere, di convivere, di essere amato, amata. Il giorno in cui noi saremo capaci di uscire dagli angusti schemi della famigliola, padre, madre, figlio, oggi un figlio massimo due, non 11 come quello maschi, come si chiama, quello di X, alcuni fatti con l'inseminazione artificiale. E dove va? Va dalla Meloni che ha fatto una legge per impedire in tutto il mondo, notate com'è presuntuosa, in tutto il mondo l'inseminazione artificiale. Cioè fare un figlio con l'utero di un'altra e il seme di un altro. Ma cosa gliene frega a lei? Perché non si cerca un marito e fa un figlio? La paternità e la maternità adottive sono la vera vocazione che fanno un uomo e una donna, padre e madre. Essere padre ed essere madri non è un dono di natura, ma è una scelta di vita. Ed è un atto di giustizia che sconvolge il mondo intero. Nella casa di Alfonso questo avviene, perché il genero e la figlia hanno scelto di vivere una famiglia allargata, con ragazzi e ragazze, e questa è la vera forza, questa. Ecco, concludiamo dando a tutti la benedizione con l'assoluzione. Signore Dio eterno e creatore del tempo, tu ci convochi a darti gloria, Kyrie eleison. Cristo, ti sei fatto schiavo della legge per liberarci da ogni schiavitù, Christe eleison. Signore, ti sei manifestato ai pastori, esclusi dal tempio perché impuri, Pneuma eleison. Cristo, figlio del Dio vivente, nato da donna, nato sotto la legge, Christe eleison. Cristo, figlio della Santa Madre e santo del popolo di Israele, della Madre Chiesa, Christe eleison. Signore nostro e Dio dei nostri padri e delle nostre madri, regna sull'intero mondo nella tua gloria e sorge su tutta la terra nella tua maestà. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pneuma eleison. Questo è preso dalla liturgia ebraica nel giorno di Capodanno, di Rosh Hashanah, che è presa dalla preghiera Shemone Esdre, cioè dalla preghiera delle 18 benedizioni. Ci accostiamo con fiducia al trono della grazia. Il Signore Gesù, per i cui meriti riceviamo la tua misericordia e otteniamo il tuo aiuto che ci converta al Vangelo. Pneuma eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Ecco, nessuno, se la mettiamo sotto questi termini, Signore, non son degno, nessuno sarebbe degno. Ma Gesù è venuto perché, nonostante le nostre fragilità, nonostante i nostri limiti, nonostante le nostre sozzure, noi possiamo accostarci a Lui. Luca capitolo 15, versetto 1. I peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, mentre i farisei e gli scribi confabulavano tra loro per metterlo a morte. Ecco, noi ci accostiamo, noi ci consideriamo finiti, finiti nel senso di limitati. Non siamo sempre bravi, non riusciamo sempre, ma noi veniamo alla fonte della vita per chiedere il dono della paternità di Dio, perché ne vogliamo prendere coscienza noi. Tu, o Signore, sei nostro padre e nostra madre. A te ritorniamo, Dio dei nostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe, e Signore delle nostre madri Sara, Rebecca, Rachele e Lia, perché tu sei Dio, il Padre che è madre. Perdonaci, Signore, e noi saremo perdonati. Purifica e saremo purificati. Kyrie eleison, Christe eleison, pneuma eleison. Facciamo un momento di silenzio e riceviamo l'assoluzione da tutti i nostri peccati, qualunque essi siano, perché compiamo un atto di amore, un atto di affetto verso il Signore Gesù, perché noi professiamo che Egli è il Signore nostro. Questa è veramente una confessione, cioè una professione di fede, non un elenco di peccati di qua, di là, di su, di giù, non è la spesa. Noi facciamo un atto di professione di fede. Noi dichiariamo che vogliamo il Signore Gesù come nostro Signore. Dio, ricevete l'assoluzione. Dio Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, vi conceda mediante il ministero della Chiesa il perdono e la pace. Io vi assolvo tutti e ciascuno e ciascuna, ovunque voi siate, da tutti i vostri peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono. Buono è il Signore, in eterno la sua misericordia. Gioiscono ed esultano i giusti. Il Signore Gesù è venuto per i peccatori. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Amen. Come ringraziamento, non come penitenza, ma come ringraziamento e per la gloria di Dio che opera meraviglie, in questa settimana noi cercheremo di fare tre cose. Diremo una parola buona di consolazione e di conforto. Compiremo un gesto di accoglienza e di condivisione, che può essere anche una cosa molto semplice, ma l'importante è che lo facciamo con attenzione e pregheremo come ci suggerisce il cuore, specialmente per queste sventurate guerre che popolano il mondo e perché gli uomini dell'Occidente, che sono le vittime e gli artefici del capitalismo, si convertano e distribuiscano le loro ricchezze con i poveri del mondo. La pace del Signore abita nel vostro cuore e pone la sua tenta nella vostra anima e con il tuo spirito. Concludiamo con il Padre nostro, dove noi affermiamo ancora una volta che la fraternità non è altro che il sigillo della paternità di Dio, che si conclude in quell'aggettivo possessivo plurale nostro, che comprende l'universo intero senza l'esclusione di nessuno. Padre nostro che sei nei cieli, avunati vismaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tetem al kultach, sia fatta la tua volontà, tit aved reutach, come in cielo così in terra, che di vismaya ken bearecha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana avilana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch nana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna shevachna lechai avvayena, e non abbandonarci alla tentazione, veale taalina lenision, ma liberaci dal male, e lapesena min beisha. Amen. Riceviamo la benedizione finale e andiamo in pace. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Il Signore, che con la parola dei profeti ha annunciato il Messia, ci doni la sua benedizione. Amen. Il Signore, che invia gli apostoli a predicare il Vangelo della vita, ci consoli e ci rafforzi. Amen. Il Signore, che chiama Giuseppe, uomo giusto, a farsi carico della salvezza, ci colmi della sua tenerezza. Amen. Il Signore, che ci manda nel mondo come testimoni rinati e risorti, ci protegga e ci sorregga. Amen. Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi, rimanga sempre. Amen. Finisce qui questa liturgia della parola della quarta domenica di Avvento dell'anno B. Andiamo incontro al Signore nella storia, perché inizia adesso la liturgia della testimonianza della nostra vita. Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace. Mi ha mandato un vocale Alessandra di Firenze, che è stata ricoverata, domani sarà di nuovo a casa, ed è sempre alle prese con questi dolori spaventosi. L'affido a voi e alla vostra preghiera affettuosa, perché possa trovare un minimo di sospiro, di sostegno, un minimo di forza, perché veramente, credetemi, voi non l'avete mai vista, io l'ho vista diverse volte e veramente sono andata anche a trovarla a Firenze e vi garantisco che è veramente pesante. Io non so se al suo posto reggerei, non lo so, perché è veramente pesante. Ma lei, quando parla, ha una voce che sembra una voce angelica, è veramente una donna straordinaria, straordinaria. L'affido a voi e alla vostra amicizia orante. A tutti un abbraccio affettuosissimo. Non vi faccio auguri di Natale, perché io non ci credo e non faccio tutte queste scempiaggini qui, però vi dico grido che vi voglio bene. Ma vi voglio bene tanto, 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 come dicono i bambini allargando le braccia, tanto così. A tutti, godetevi tutto quello che vi succede, vi accogliete tutto con un sorriso sulle labbra, come dicono i turchi, güle güle, con un sorriso. Buona domenica a tutti, buona settimana a tutti. Da Paolo, prete.